Allora stavo dicendo che a un certo punto dovremmo sbandarci anche noi, diciamo la quarantina, via, più o meno, uno più uno meno, non è che c'eravamo contati. Gli altri vanno per raggiungere i suoi compagni, io sparisco per i fatti miei. C'avevo la ferita che mi bruciava tanto tanto. E prima avevo parlato di una, che noi avevamo certe bombette, che c'era un uomo che... E quest'uomo faceva delle bombette che erano micidiali, però le dava solo a me. Lui stesso non le usava, perché erano talmente potenti che se non eri mica a 50 metri distante rischiavi la morte. E avevo due di queste bombette. Allora partì per i fatti miei, campi, siepi, andai su a Faeto, bosco, non bosco, ero praticissimo, ma avvicinai alle batterie tedesche. Individuai dove c'era la cosiddetta Santa Barbara, cioè il mucchio dei proiettili. Mi piazzai bene dietro a un grosso castagno, le sentinelle non se ne erano accorto, via le due bombette assieme, vola per aria tutto. Una canna di un cannone lunga 4 metri fu trovata a 3 chilometri di distanza, ci venne una buca tremenda, nessun sparo, niente, e... Non ci fu rappresaglia, non ci fu niente, perché pensarono ovviamente a un incidente. Ma nel frattempo i miei compagni erano arrivati dietro agli altri. E, ci siete tutti, ci siete tutti. No, manca veloce. Allora sarà morto, avrà fatto chissà, era... L'ultimo, io ero sempre l'ultimo a ritirarsi, l'avranno beccato così. Salta sul vecchietto, non so dire il perché, ma lui ragionava a modo suo, ha detto no, no, la mia becchia, lo va a becchiare quei dunette. Lui sapeva che io avevo le bombette e sapeva che con le bombette io ero in grado di fare saltare per aria. E detto fatto, a un certo punto saranno state le 11:30 più o meno, boom, tutta sta sfiammata. Il vecchietto dice a tutti i miei compagni, dice, «Ezzin tu, ad islandente faelo, ecco, lo levi!» Vabbè, e diciamo che qua può finire Montefiorino. Però io in questo frattempo ho detto che avevo cambiato nome, ero diventato veloce. Il perché? Perché io, come ho detto prima, facevo tutto, però stavo a casa, risultavo essere a casa, anche se era molto più il tempo che ero fuori che il tempo che ero a casa. Allora, un bel giorno ero stato... a Serra, a prendere, noi dicevamo, le coordinate, dove c'era il comando, dove c'era il deposito dei viveri, dove c'erano le sentinelle, dove c'era il deposito dei viveri, l'orario che cambiavano le sentinelle, il deposito delle munizioni, questo e quell'altro. Al rientro, scorciatoia per scorciatoia, arrivai a attraversare un torrente e sentii dei lamenti. Questi lamenti attirarono la mia attenzione. C'erano tre fascisti che stavano violentando una ragazza. Chi era questa ragazza? Era una mia compagna di scuola, una ragazzina che aveva la mia età. Io, e questo non l'avevo ancora detto, nelle mie diavolerie c'era un'arma segreta che nessuno sapeva qual era, tutti si domandavano com'è, come non è, cosa fa, come non fa, però io ero riuscito a rimanere con quest'arma segreta. E siccome che ero vicino a Serra, vicino al comando tedesco, e dico se sparo, perché avevo la possibilità di sparare, ma dico se sparo, facendo buon uso dell'arma segreta, risolsi il problemino. La ragazza, poveretta, nuda, perché era nuda completamente, scappa verso casa sua. E qua per me viene il dilemma: fare sparire le tre carogne, che erano tre cadaveri, per evitare la rappresaglia. E il discorso, se mi ha conosciuto, ne parla. E io sono bruciato da anonimo. Allora il mattino dopo mi presentai in formazione a Piciniera, una località di Gombola dove morì poi Franco Cesano. Mi metto là, arrivo, dice: perché? Dico: no, devo rimanere, mi devo arruolare. E quello, il comandante, capisce, dice: beh, gli sarà successo qualcosa. E dice: vabbè, ti metto sul registro. E poi arriva una donna trafelata, dice: ci sono i tedeschi a Nullera che arrivano, vengano avanti, pece pim, pece pom. Boh, la formazione era divisa in due gruppi. Più in là, 400-500 metri, c'era un altro gruppo di case. Allora metà si era lì e metà si era là. Salta su uno, dice: bisogna avvertire gli altri. Replico un altro, dice: non c'è tempo. Replico io, dico: dipende a che velocità si va. Sparisco. Vado là, avverto, ritorno. Il comandante mi guarda, dice: ma non avevi detto che andavi a avvertire gli altri? E dico: ci sono già stato. Dio stesso è veloce. Sul registro, veloce. Nome di battaglia. Così avevo cambiato nome. E potrei dire, continuare, perché ne ho fatto un po' di tutti i colori. Ma voglio concludere con una beffa. Oltre ai commissari politici, che le organizzazioni, le formazioni erano costrette a tenere per volontà della corrente comunista, tutte le formazioni, le brigate dovevano avere il commissario politico. Il commissario politico veniva a indottrinarti sulla politica e noi invece non avevamo bisogno di politica, noi avevamo bisogno di buoni moschetti, come dicevo Otello, partigiano. Disnuete della politica, non si fa niente. Ci vogliono dei buoni moschetti. Per buoni moschetti intendeva dei buoni combattenti. Allora c'era questo commissario politico che veniva, beh, noi non lo ascoltavamo e ti saluto. E poi c'era il cappellano militare. Allora io giravo a destra a manca perché dovevo raccogliere queste informazioni, eccetera, eccetera, e tante volte dovevo allontanarmi dalla mia formazione, però sapevo dove erano gli altri e via, alla bisogna mi fermavo per ristorarmi, per riposarmi così con altri partigiani. E così successe che un mattino verso l'alba arrivo in un posto, c'erano dei partigiani, mi fermo, mi danno da mangiare, poi un gran temporale, piove, 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 e io dico: beh, resto qua finché non smette di piovere. Arrivano circa le 2 del pomeriggio e eravamo in una casa da contadini. Io ero là vicino al cammino che sonnicchiavo, però non dormivo, sonnicchiavo. Arriva il cappellano per confessare, per portare, lui diceva la parola di Dio. E dice il cappellano: ma sveglia, sveglia veloce. Saltò su uno, dice: le metta là a sperdere veloce, perché dice: manda a fanculo questo le sveglie. Io sentì, zitto. Dopo un po' viene dentro la padrona di casa, disperata: Dio, a San Circondè, e chi te dà dappertutto, a chi siamo sintonere. Esagerava, ce n'erano molti meno. Comunque, sto cappellano dice: ragazzi, pregate, siamo nelle mani di Dio. Io di scatto tiro il carrello del mitra, cioè armo il mitra, che io poi lo chiamavo la mitraglietta perché mio padre me l'aveva modificata, e salto in piedi caricando il carrello, ma vicino alla porta. E il cappellano dice: dove vai? Dico: vado a pregare. Un calcio alla porta e giù raffiche ai tedeschi che erano in cortile davanti alla porta. Questo atto dà coraggio a tutti gli altri. Tutti gli altri saltano fuori, una sparatoria furibonda. Noi non abbiamo avuto nessun morto, nessun ferito. I tedeschi, purtroppo, nessuno è potuto tornare a casa, perché non se l'aspettavano una reazione così. Erano tutti raggruppati, la mia mitraglietta era micidiale, da vicino naturalmente, e gli altri avevano quasi tutti il mitra a sua volta, e insomma. Allora io dissi: vado a pregare. Allora gli altri cominciarono a sfottere il cappellano, di dire: vest come al sa pregherlilo. Lo prendevano per il culo. Lui va al comando, racconta che c'è stata questa reazione, però non dice che è stato un ragazzo, dice un partigiano. Però non dice, ha detto che andava a pregare, dice un partigiano, si è ribellato, ha pensato di... Cioè non ha raccontato la verità. Però la verità si è saputa comunque, perché i partigiani l'hanno raccontata. E questa è una beffa che ho fatto al cappellano. Mo, io ripeto, potrei continuare tanto, ma lui aveva detto di parlare un po' della liberazione di Modena.
Sì, infatti era interessante il suo racconto sulla liberazione di Modena, proprio in particolare, cosa successe.
Allora, diciamo così, a novembre del 44 il famoso generale Alexander aveva dato l'ordine ai partigiani di smobilitare, andare a casa. Ma dove vai a casa? Che sei ricercato? Come fai? Cosa fai? Molti partigiani avevano passato il fronte, come Armando, che fu il primo a passarlo, poi seguito da tanti altri. E noi qua nelle nostre montagne eravamo rimasti circa in 500, non di più. Però eravamo alla fame, al freddo. Non avevamo vestiti, lanci non ce ne facevano più perché credevano che tutti fossero andati di là. Poi c'era sempre il fatto che non ci facevano i lanci perché avevano paura che noi avessimo fatto come i partigiani greci, che una volta liberate, non volevano nemmeno che avessimo liberate le città, perché volevano loro il merito. Noi invece volevamo riscattare la nostra dignità. Allora, non ci facevano più lanci. In tutto il mese, dall'ottobre fino a Natale, un solo lancio. Un lancio, un solo apparecchio, con che cosa? Niente munizioni, dei viveri che andarono quasi tutti sfracellati, perché non so che diavolo succedesse. Molti andarono a finire dentro un burrone sotto la neve che non si trovarono neanche. Molti altri erano viveri scaduti, erano porcherie. indumenti, niente munizioni, niente, eravamo proprio nei guai. Ma in pianura invece avevano viveri e anche se molto disagiati stavano meglio. E in pianura avevano dei lanci e noi su in montagna non li avevamo. Ma ai primi di gennaio i tedeschi pensarono, sono in pochi, li facciamo secchi tutti. Organizzarono un rastrellamento, le divisioni, gli alpinizer con le motoslitte bianche, i pastrani bianchi con i mongoli ubriachi venivano all'assalto come delle belve. Noi, puntini neri in mezzo a dei metri di neve, in mezzo alla bufera, eravamo visibili, loro li vedevi quando ti erano addosso. Allora, per tagliar colto, erano venuti su in montagna un gruppo di SAP, SAP era una formazione di azione partigiana, dalla pianura, erano venuti lì a Gombola. E noi invece aspettavamo l'attacco non solo da Gombola, ma anche su da Santa Giulia. E non erano pratici, questa gente della pianura non era pratica. Allora il comandante disse, noi dobbiamo stare là sopra perché il grosso sarebbe venuto di là, sapevamo com'era la storia. E qua sarà il minimo, però attaccheranno qua. E dice col comandante dei SAP, se volete restare voi qua, dice, noi non conosciamo il terreno. Allora l'unica volta che il comandante non dette un ordine, però mi parlò, dice, te la senti tu di guidarli, di... per insegnargli il terreno dove appostarsi, così. E così si fece. Loro salirono su a Santa Giulia e noi, io, con questi SAP, rimanemmo lì a Gombola, al posto, Ponte Cervaro, dove confluivano le tre strade, era l'unico posto che venivano da destra o da manca, era lì che dovevi affrontare. Perché dopo nella strettoia, una volta che erano entrati, insomma loro con le loro armi, i loro mezzi, noi armi leggere, non niente. Quello là che dice che avevamo i bazooka ce l'andate alla fine di marzo, lì eravamo ancora a gennaio. E sfruttavamo bene i miei lanci delle bombe a mano, ma niente di più. Allora... io rimasi lì, i miei compagni andarono su, rimasi lì e dovevo guidare sul posto questi altri partigiani. E feci il mio dovere così e cominciamo a sentire il rumore dell'attacco che arrivavano i mezzi blindati tedeschi. Il comandante del gruppo, non so perché nessuno l'ha mai saputo, dopo poi hanno detto, un dottore ha detto che era stato un infarto, gli è pieno l'infarto, muore. Un centinaio di uomini senza comandante. Io ragazzino che li avevo guidati lì, mi dicono tu che sai, che conosci, dice... in attesa che facciamo un altro capo, se ci dai una mano. Allora io dissi bene e cominciai a dire tu lì, tu lì, tu lì, tu là, tu lì, tu lì, tu lì, tu là, dico non sparate finché, e io andai avanti, andai a rifugiarmi dentro un casotto al di là del ponte apposta, però avevo fatto la raccolta delle bombe a mano apposta perché lasciavo venire avanti i tedeschi, mi sorpassavano, i miei compagni poi li avrebbero attaccati, dico miei compagni anche se non conoscevo nessuno, e per prenderli come due fuochi, loro ci sparavano e io con le bombe a mano ero... così facemmo, un massacro, attacco respinto. Oh, tutti contenti, bravo, 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 e dico no, bravo, guardate che quelli ci attaccano da un'altra parte, tre strade, ci avevano attaccato dalla peggiore, cioè che erano in salita anche loro, e quindi noi potevamo essere più forti. Ma dico, se vengano di qua, siamo noi in difficoltà. Allora dice, che facciamo? Ah, dico, niente, andiamo su, li lasciamo venire giù, poi ci spariamo le spalle di dietro. Loro ci aspettano di fronte e noi ci spariamo di dietro. Così facemmo. Ancora più contenti, secondo attacco respinto. Ah, era ormai sera. Dice, l'abbiamo fatta? No, dico, loro ci riprovano. Perché così facevano i tedeschi, non la prendevano persa, è chiaro. Allora, come facciamo? Ah, dico, dobbiamo, stavolta attaccano da casa Matteazzi, provano le tre direzioni. Allora, in quell'attacco lì, il secondo, erano rimasti lì dei camion. Allora li avevamo svuotati i serbatoi di benzina, li avevamo messi dentro a dei bidoni che avevamo da una parte, perché erano rimasti lì degli altri camion tedeschi repubblichini in attacchi precedenti. Abbiamo svuotato i serbatoi e abbiamo disposto i bidoni laddove loro avrebbero parcheggiato. Arrivano tranquilli dove parcheggiano, proprio dove c'erano i bidoni, però i bidoni erano sotto la neve. Però io sapevo bene che tutti i bidoni li avevamo messi vicino a un albero, uno qua, uno là, al momento giusto. Io dovevo solo sparare i bidoni, volava per aria tutto. Volando per aria tutti i loro camion, i loro mezzi, loro si sbandano. E così fu. Allora tutti contenti, e io gli dico, ragazzi, adesso io devo raggiungere i miei, perché sapevo che là sopra si sentiva, ci sono già combattimenti, devo andare dai miei, dico, fatevi un capo, ormai, dico, avete visto la situazione, conoscete il posto, se continuano ad attaccare... Ma no, poi si fecero il capo, perché io dissi, no, io vado... E l'essero uno di loro, chi era, non lo so. E io partì in mezzo alla neve, ragazzi. Arrivo su e vengo a sapere, appena arrivo su, me ne rendo conto che i tedeschi, invece di continuare ad attaccare lì a Gombola, andarono su per la strada di Palaveggio, da un'altra parte. C'era un gruppo di partigiani lì. Però erano di quei partigiani che, quando c'era da combattere, col pretesto che avevano poche munizioni, che erano in pochi. E infatti fu proprio poi per quello che alcuni altri partigiani, la formazione Arco, lasciò passare i tedeschi da Monchio senza attaccare, senza avvertire Santa Giulia, dove c'erano i nostri. E io arrivai lassù, i tedeschi erano giù a Palaveggio, alla Casa Rossa, a 500 metri da noi, e ci arrivano i tedeschi alle spalle, con le moto slitte e i pastrani, perché la formazione Arco, una formazione, una trentina di partigiani, per fortuna non dei nostri, di un'altra brigata, perché noi quello non l'avremmo mai fatto, comunque quelli lo fecero. E ci troviamo in serie difficoltà. Io la prima cannonata, perché cominciarono con l'artiglieria, mi ritrovai per terra con la testa spaccata, che successivamente poi mi cucì la testa una vecchia col filo di un sacco, mi cucì la testa, il disinfettante, eccetera, e vabbè, quello che c'è. Allora ce la vedemmo veramente brutta. Morì il mio comandante, Amelio Tassoni, che avete visto lì. E io ero già per terra, in mezzo alla neve, tutto sanguinante, non riuscivo a muovermi. non riuscivo a parlare, però ero vivo. E sentivo i miei compagni che dicevano veloce morto, veloce morto. Arriva una motoslitta lì con sopra i mongolien, una raffica, e il comandante, ferito mortalmente, che precedentemente aveva dato l'ordine agli altri di ritirarsi, ma non si ritirò nessuno, colpito, mi cade addosso. Ma io qua non so se è stato il peso di lui che mi è caduto addosso, se è stato il calore del suo sangue, non lo so, io mi sono riavuto. E che cosa ho fatto? L'istinto, mi sono messo alla mitragliatrice dove era lui. Io ero lì vicino a lui, lui era la mitragliatrice, la Breda, e io ci infilavo le stecche. I caricatori della Breda erano stecche lunghe così, che c'erano una trentina di colpi, mi pare 31-32, tu infilavi dentro una dietro l'altra e mi metto lì io. Arriva un'altra ondata, loro avevano visto cadere quello la mitragliatrice zitta, venivano giù a ufa, adesso prendiamo tutti. Io ero pure a mia volta tutto sanguinante, arrivano lì, vedono la mitragliatrice che sputava veleno, non fuoco, sputava l'inferno. E dietro alla mitragliatrice c'era uno tutto sanguinante. Allora i primi si fecero accoppare, gli altri cercarono di deviare sulla destra, non sapevano che sotto c'era un burrone. E a dir poco 4 o 5 motoslitte con 3-4 mongoli per uno volarono dentro al burrone, quindi fuori combattimento. Cessò l'attacco. I miei compagni mi raccolsero anche Amelio che era morto, si sganciarono, così si diceva quando ti ritiravi da un posto, e a me mi consegnarono una vecchietta, mi mise in un fienile, io ero poi svenuto a questo punto, e quando mi riebbe c'era una vecchietta lì vicino a me che stava cercando di darmi da mangiare. E sì, ci volle un po' perché ero stordito a capire dove ero, così la vecchietta mi disse, mi raccontò lei il fatto. Dice, ma come hai fatto? I tuoi compagni mi hanno detto come hai fatto. E io non lo sapevo come avevo fatto. E dice, ma sarà stato il peso, sarà stato. Io ero immobilizzato praticamente. Questo peso o il calore del sangue, non lo so, mi sono riavuto. E l'istinto, non la mente, perché la mente non poteva esserci, ma ha fatto sto lavoro. Boh, viene la primavera, finito tutto questo rastrellamento, noi lasciamo sul campo 25 morti, eravamo in 500, e alcuni morirono anche i chirichetti in questa occasione, perché si erano rifugiati a Strinati, un paesino, dalla canonica del prete e dai bizzoccoli, però i tedeschi li sorpresero, ebbero 4 o 5 morti e un ferito grave, anche i chirichetti. È la prima volta che si resero conto che non era Cristo che li salvava, che i tedeschi, anche se erano dal prete, li accoppavano lo stesso. Mo, come stava per finire l'inverno, il mese di marzo, si capiva che era l'ora della liberazione vera. Allora dalla pianura cominciarono ad arrivare tanti, come a dire, altri uomini, tanti altri partigiani, e gli americani ripresero i lanci. E lì ci dettero anche i bazooka, e da quel giorno i carri armati non ci facevano più nessun timore. Ma ripeto, era già i primi di marzo. Non come dice quel baiocco là nel film di Montefiorino. E in pianura tutte le formazioni, le brigate partigiane, vari nomi, la Walter Tabacchi, la Dimos, insomma un sacco di nomi, queste brigate, anche loro rifornimenti, così cominciarono, conquistarono tutti i paesi della pianura, tutti quanti li conquistarono. E siccome che si capiva che era l'ora, quando si seppe che, perché si venivano a sapere le cose tramite le cose, le missioni che erano con noi, si veniva a sapere che gli americani stavano per attaccare, per venire a Bologna, così, e anche tutta la pianura, tutte le brigate, tutti i partigiani della pianura, tanto fu che fu poi chiamata la divisione Modena-Pianura, noi la divisione Modena-Montagna, e conquistarono tutti i paesi, tutti, e si avvicinarono a Modena, e il 21 cominciarono l'attacco. Combatti qua, si combatterono un po' dappertutto, accademia, non accademia. A proposito dell'accademia devo poi ricordare una cosa. E insomma, il 22 riuscirono a conquistare tutto e dopo arrivarono gli americani, dopo che i partigiani avevano preso tutta la città. Ora il comandante, diciamo, generale di questa divisione, che era questo raggruppamento delle formazioni della pianura, io l'ho conosciuto, però in questo momento non ricordo il nome. Comunque nel film di Montefiorino c'è un filmato sulla liberazione di Modena, c'è. E niente, così come tutte le altre città, diciamo, della cosiddetta Alta Italia, contro la volontà degli americani e degli inglesi, i partigiani, uno dopo l'altro, liberarono tutte le città. Avrete saputo, a Genova 18.000 prigionieri, a Venezia li hanno lasciati andare via in cambio della carta dove erano le mine, hanno salvato il porto. A Milano li hanno lasciati andare via appunto per salvare le mine, così, e poi erano bloccati dappertutto e, diciamo, si arrivò alla liberazione. Ora, gli americani non volevano che noi attaccassimo le città del liberato, perché volevano tutti i meriti. A noi invece interessava impossessarsi delle città per catturare i fascisti, le carogne e quant'altro, e per mettere delle amministrazioni nostre, non come facevano gli americani giù in Sicilia. Arrivavano, che facevano? Mettevano sindaco, chi? Un mafioso. E noi invece, ecco. Era successo che in Grecia i partigiani, proprio per questi fatti, si erano ribellati e usarono contro gli americani le stesse armi che gli americani gli avevano lanciato per combattere i tedeschi. E loro avevano questa paura. Oltre a questa paura, che noi avessimo fatto uguale, c'era anche il fatto che per loro era uno smacco che sparuti gruppi di ardimentosi volontari, che poi eravamo la parte migliore della società di allora, allora non gli andava bene che noi avessimo riscattato noi stessi dalla tirannide fascista e nazista. Lo ripeto, allora non ci stava bene che sparuti gruppi, perché in realtà eravamo pochi, ardimentosi, eravamo pronti a sacrificare la nostra vita per chi? Per il bene di tutti. E riscattavamo, diciamo, il nostro orgoglio, la nostra dignità di uomini, di esseri umani. E allora non gli stava bene. Quindi ci ostacolavano. E purtroppo è successo così a Modena, era già successo a Bologna il giorno prima, è successo a Reggio, a Parma, via via fino su a Brescia, A Brescia c'è stato anche una discussione brutta fra partigiani e americani, a Brescia, a Vicenza, eccetera, eccetera. Di Milano ne avete sentito sicuramente parlare a volontà, e di tutte poi queste liberazioni esistono dei documenti filmati più di tutto dai combat camera americani, ma qualcuno anche da locali. Per esempio a Modena un tipo, un certo Roganti, lui e suo figlio filmarono la liberazione di Modena, è bello. Poi ci furono altri dilettanti che purtroppo hanno fatto dei filmati, diciamo, indecifrabili. Hanno filmato tutta la sfilata quando si consegnava le armi, eccetera, eccetera, però sono immagini illeggibili. Poi chissà chi le ha messe assieme, perché non è facile sapere. E poi trasferite dalle filmine, che allora c'era l'8 mm, non la Super 8 che venne dopo, l'8 mm, trasferite in VHS, chissà da chi, chissà con che registratore, chissà su che tipo di nastro, e ci sono delle immagini, ma ce ne delle immagini indecifrate, ma ce ne sono di quelle di Roganti, che sono molto belle, insomma molto belle, sono intelligibili. E poi i film che sono stati fatti, i documentari così, sono tutti purpuri. Per esempio, ho parlato di Brescia prima, a Brescia un combat camera, rischiando di perdere il posto o di essere processato, filmò un gruppo di partigiani che si preparavano per andare a fare un assalto contro i fascisti tedeschi, e ce n'era molto col pugno chiuso. Però gente alla buona, gente che non sapeva che i rossi dovevano mettere sulla sinistra, molti sono là col pugno chiuso, la mano destra. È anche una cosa un po' ridicola. Allora nei commenti è saltato fuori che quel filmato, cioè l'operatore, il combat camera, pur sapendo che i suoi capi sarebbero saltati sulle sedie, ha finito la pellicola su questo gruppo di partigiani. Infatti è una scena che poi ve la ritrovate in tutti i filmati, come la mia della bomba a mano, eccetera, eccetera. E prima ho detto che di Modena mi era sfuggito un particolare. A Modena, proprio alla fine dell'inverno, ci fu un gruppo di GAP. GAP stava per gruppi di azione patriottica, un gruppo di GAP che si impossessarono, naturalmente con le armi, di un carro armato tedesco. Costrinsero l'ufficiale e il carrista a andare a cannoneggiare l'accademia e il palazzo del Fascio e il comando tedesco. Poi fecero saltare il carro armato e il giorno dopo Radio Londra lo trasmise. E lo trasmise e fece bene, perché era come un incoraggiamento agli altri partigiani. E tre persone si impossessarono di un carro armato e fecero una cosa che ha dell'incredibile. Ebbene, diciamo, il capogruppo io lo conoscevo, era uno di Roccapelago, Thompson, che poi dopo ha perso una mano, che dei bimbi avevano trovato un ordigno bellico, stava a pericolo che scoppiasse, lui è andato per prendere l'ordigno ai bimbi, gli è scoppiato in mano a lui e ha perso la mano.
Divenne vigile urbano a Modena dopo.
Dopo, con lo senza un braccio, Thompson, che si chiamava Elia, insomma il nome, comunque Elia, il nome di battaglia, presero un carro armato, sì. Thompson. E
volevo chiedere, non so, una cosa sulla liberazione di Modena. In alcuni scritti c'è appunto questo scontro per impedire le truppe partigiane di sfilare a Modena, no? E c'è un episodio, voi sapete cosa ne sapeva di questa cosa, che Armando andò a Roma e ci fu un attentato alla sua macchina per
il... allora qua c'è un po' di confusione. Io so bene il particolare. Armando, adesso dico una parolaccia, non si era fatto degli amici fra i partigiani allo sbandamento di Montefiorino, perché tutti i partigiani credettero, a buona ragione, che la colpa era di Armando, perché non aveva organizzato bene nessun tipo di difesa, non c'erano collegamenti, perché poi si venne a sapere che a noi ci aveva dato l'ordine di restare lì, eccetera, eccetera. Allora lui si scappò di lì e ebbe un attentato da parte di un partigiano di Marcello, un certo Tom, che lui poi lo ha raccontato in un modo tutto diverso, però questo attentato fallì e lui fece uccidere questo Tom. E poi ci ha imbastito sopra tutto un discorso. Poi lui di lì, da Vesale, che questo successe a Vesale e Acquaria, andò a Ranocchio, al di là del Panaro, sotto Montese, così. E da Ranocchio passò il fronte, andò di là. Lui, attorno al 20 settembre, aveva già passato le linee. E allora si era offerto agli americani per combattere con loro. E c'era tutto un discorso, un attrito via. E lui decise di andare a Roma, che intanto Togliatti era arrivato a Roma, che Togliatti gli aveva detto: se viene ti do dei soldi per finanziare, se gli americani non ti accettano continui tu, e insomma, gli dava dei finanziamenti. E fu lì che ci fu l'attentato col tubo del gas alla macchina. E quindi questo fu al di là del fronte e non di qua, e non fu alla liberazione di Modena. Fra l'altro Modena, lo ripeto, l'ha liberato le brigate della pianura,